Buonasera e buon ascolto, eccoci ancora con un appuntamento di Entropia Massima sugli 87.9 di Onda Rossa. Quest'oggi abbiamo un bel argomento, ve l'ho anticipato prima, informatica e controllo, potremmo definire il filone, ma lascio subito la parola ai due compagni presenti che spiegheranno molto meglio di me.
Allora, buonasera a tutti e tutte. Oggi nello spazio dell'informatica e del tecnocontrollo, che quest'anno insomma abbiamo dedicato anche molto al far da sé, abbiamo invitato un compagno di Havana che insieme ad altri sta sviluppando un sistema molto interessante di cui questa sera parleremo, che si chiama Fripto.
Proprio così.
Diciamo,
c'è uno spot che è imperversa sì. La radio su Fripto.
Sì, sì, assolutamente. Quindi, insomma, pensiamo che chi ci ascolta, insomma, avrà già più o meno capito di cosa stiamo parlando. Infatti, è uno strumento che ci aiuta, che ci può aiutare a tutelare maggiormente i nostri diritti alla privacy. E quindi vogliamo parlarne nel contesto di quello che abbiamo sempre detto, cioè del fatto che sempre più assistiamo negli ultimi anni a una rimozione della libertà sulla rete internet, sul web, dovuta al fatto che quella che poteva sembrare all'inizio un territorio di libertà, dove potersi esprimere, dove poter fornire contributi oltre a riceverli, dove poter comunicare liberamente con altri, mano a mano che andiamo avanti ci accorgiamo che questa cosa sta sempre più cambiando. Cosa sta succedendo? C'è un primo discorso che si faceva ormai 5-10 anni fa sulla governance di internet, cioè sul fatto che per come è strutturata la rete, per come funziona, ci sono degli enti preposti a determinate funzioni molto particolari, per esempio quelle che riguardano la traduzione degli indirizzi IP da numerico a letterale, quindi
da letterale a numerico,
che sono in mano a degli organismi storicamente virtuosi, ma pur sempre organismi centralizzati e posti in determinati stati. Per esempio negli Stati Uniti ce ne sono la maggior parte,
tutti quanti i centrali, è un sistema, stiamo parlando del sistema di risoluzione dei nomi, ovvero quello che fa sì che quando voi scrivete google.it sul vostro browser poi vi si apre un sito che effettivamente è quello che vi aspettate. Questo sistema è fortemente gerarchico. In realtà tutta quanta la radice di questa gerarchia è tutta quanta statunitense, il che magari potrebbe far sospettare, in un certo senso a titolo, della buona gestione. In realtà i root server, cioè questi server radice, non hanno mai fatto particolari violazioni, censure, cose del genere. Il sistema però è gerarchico, quindi ogni stato poi è un altro livello, quindi permette a ogni nazione di poter ad esempio censurare, e l'Italia lo fa spessissimo questo e intende farlo anche molto di più di quanto stia già facendo, aggiungere un nuovo livello di censura, mettiamola così. Per fare un esempio, in Italia la maggior parte dei siti di gioco d'azzardo online mondiali sono censurati perché non hanno aderito al monopolio di Stato italiano, che insomma l'Italia comunque è solo una tra le nazioni nel mondo, a volte va ricordato, e quindi tutti quanti i siti di giochi online che non rispettano i canoni del governo italiano sono censurati come se fossero dei siti illegali. Non è che sono illegali, è semplicemente che loro risiedono altrove, hanno altrove la loro autorizzazione.
Certo, quindi diciamo è proprio il fatto che è un sistema gerarchico a generare naturalmente, come proprio da manuale, le distorsioni, quali la censura degli stati. Ricordiamo pure il caso ad esempio dell'Egitto durante la primavera araba, in cui praticamente non si poteva più accedere ai siti all'esterno dei confini nazionali.
Sì, il caso dell'Egitto in realtà è un caso di gerarchia, fa un po' paura dire naturale, quindi ogni volta che lo dico ci penso due volte, però in un certo senso naturale, sì, nel senso che loro quello che facevano era proprio lavorare sul fatto che internet, per quanto ci possa sembrare una nuvola del tutto virtuale, passa comunque per dei cavi che sono invece molto fisici. Se tu hai il controllo di quei cavi, decidi chi passa con l'esterno e chi no, e il controllo dei cavi che vanno fuori l'Egitto ce l'ha il governo egiziano. Questo, insomma, se ne riuscisse a gestire i propri confini non sarebbe uno stato.
Ma forse per capire ancora di più il concetto si potrebbe parlare della struttura di comando, cioè la gerarchia è strettamente collegata a chi ha il potere di, e quindi il controllo dei canali, come hai detto tu prima, è un'articolazione del comando statale o della multinazionale o comunque dell'economia, delle banche, eccetera.
Sì, e diciamo anche che poi internet, come sappiamo, è nata da progetti militari, per cui ci sta che la sua organizzazione sia stata pensata in modo gerarchico, no? Il problema è che questa cosa per alcuni anni più o meno ha funzionato, ed in effetti all'inizio si poteva avere l'idea che finalmente si stava in uno spazio libero dove ci si poteva esprimere, si potevano mettere sui propri servizi liberamente, offrirli agli altri. Man mano questa cosa è venuta meno, ma non c'è solo un problema di governance, c'è un problema ancora più serio.
E io vorrei dire, in realtà non c'è nemmeno solo un problema di internet, perché purtroppo l'identificazione computer uguale internet ci sta assorbendo sempre di più, e invece a volte è utile fare un pochino un passo indietro. Internet non è tutto ciò che si può fare con i computer, e non è nemmeno tutto ciò che è interessante comandare, no? Per continuare a seguire il filone della leggere la catena di comando come metodo di comprensione della realtà, in un certo senso. E questo qui è un po' quello da cui siamo partiti quando abbiamo iniziato a rendere man mano più concreti una serie di discorsi che avevamo iniziato a produrre. Ovvero siamo partiti, come insomma è logico fare, da quello che era la propria realtà più vicina, e abbiamo iniziato a vedere la crescita di alcuni strumenti di controllo. Che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che mentre magari in altri paesi erano molto comuni forme di censura politica, in realtà in Italia la censura ha tutti quanti gli strumenti per essere invasiva, come nei tanto disprezzati Iran, Egitto, Tunisia, no? Turchia, che censurano questi siti. In realtà tutti gli stessi dispositivi legali e tutti gli stessi non criteri, ovvero gli enti di gestione di internet fanno un po' quello che gli pare, con i tempi che gli pare, senza addurre nemmeno a motivazioni legali per la censura che fanno. Comunque in pratica rimaneva leggermente più contenuta, leggermente, perché comunque le censure politiche in Italia esistono e sono tuttora ancora in vigore, sono censurati da molti provider italiani. Piemonte.indimedia.org è censurato, o era stato censurato per un po' di tempo, notav.eu, sono stati censurati insomma vari siti, comunque diciamo in quantità che rimanevano nell'ordine delle decine, mentre nell'ordine delle migliaia sono siti legati principalmente al libero scambio di file, che sono fortemente censurati dopo poco tempo. Insomma, tutti quanti magari avranno visto vari forum in cui le persone si scambiavano link, così qui venivano spesso censurati. Viene molto censurata la pedofilia, e viene molto censurata, come accennavo prima, il gioco d'azzardo. In realtà quello che abbiamo visto, che ci toccava più da vicino, insomma, non vogliamo dire che questi non siano dei problemi o che la situazione sia rosea, non è così. Però la cosa che ci toccava molto più da vicino era lo sviluppo di tecnologie di controllo come i malware, che poi dettaglieremo un po' di più, ma essenzialmente si tratta di tecnologie che cercano di prendere completamente il possesso dei propri dispositivi, quindi completando quel ribaltamento di uso della tecnologia che ci vuole non più padroni di una tecnologia, ma essa padrona di noi.
Quindi dei nostri dispositivi.
Dei nostri dispositivi, sì. Nel senso, se questa cosa era un fenomeno che magari culturalmente è già chiaro, no? Cioè, alcuni dicono: ah, sono diventato schiavo del cellulare, o sono diventato schiavo anche del frigorifero, perché no? Perché chi di noi sa vivere senza frigorifero? Però altra cosa, comunque il frigorifero rimane un oggetto che è piuttosto comunque in nostro possesso, è vero, dipendiamo da chi ci dà l'energia elettrica, però comunque l'accendiamo noi, lo spegniamo noi, ci mettiamo noi le cose, e i nostri frigoriferi, se noi ci mettiamo della merce rubata, non protestano. Invece i nostri videoregistratori sì, i nostri videoregistratori, se noi ci mettiamo dei prodotti che non sono rubati, ma che semplicemente non dispongono dell'autorizzazione dell'autore, perché i film sono beni immateriali, non si rubano.
Scusami se ti correggo, della SIAE, che non è la stessa cosa.
Della SIAE.
Si crede che la SIAE tuteli gli autori, in realtà tutela i grandi e famosi e ricchissimi autori, ma la grande maggioranza non li tutela quasi per niente.
E i grandi editori, che sono quelli che tutela, sì, ancora di più, sono scivolato. Insomma, i nostri podcast si rifiutano di fare delle cose. Non so se avete mai provato a fotocopiare delle banconote con una fotocopiatrice, a parte che non ci cascherebbe nessuno, ma non ci riuscite. Oppure vi stampano sopra facsimile. Questo qui era una prima parte del processo, ovvero gli oggetti buoni che da soli sanno cosa è buono e cosa non è buono e che quindi si rifiutano di fare certe cose. Una cosa qui è una tendenza che come sempre ci introducono per motivi di sicurezza. Non so se voi avete mai usato alcuni dei nuovi phone, io ho pochi capelli e quindi questo non lo faccio, ma chi ha più capelli si è accorto che magari alcuni phone a un certo punto si bloccano perché vanno in protezione, e questo sembra una cosa desiderabile per evitare che i phone si squaglino. Era una delle principali poi cause di incendio: phone lasciato acceso, ci poggi l'asciugamano sopra, brucia tutto quanto il bagno. Io l'ho fatto quando ero con più capelli. Adesso i phone non lo fanno più. Poi questa cosa ti passa alle fotocopiatrici che non fotocopiano i soldi, e poi ti passa agli smartphone che sono controllabili da remoto. Cioè la Apple, così come anche la Google per quanto riguarda i dispositivi Android, simili meccanismi in realtà sono presenti anche per tutti quanti gli altri vendor, quindi BlackBerry e cose del genere, possono rimuoverti applicazioni o anche contenuti sul loro smartphone che loro per qualche motivo trovano fuori policy. Che vuol dire fuori policy? Beh, le policy non sono proprio tutte quante uguali, quindi magari l'iPhone lo fa anche per contenuti magari illegali, quindi loro si riservano la facoltà di, ad esempio, di cancellarti foto porno dal tuo iPhone, perché non si fa. E Google questo qui non lo fa, però in passato ha rimosso un'applicazione perché ha detto che quell'applicazione non era sicura e quindi metteva a rischio gli utenti, quindi si è sostituita.
Volevo ricordare che appunto nel caso di queste grandi multinazionali insomma è venuto fuori anche recentemente, ma si sapeva pure prima, che loro forniscono i dati immediatamente su richiesta degli organismi investigativi tipo NSA, FBI eccetera, quindi non c'è nessuna tutela della privacy. Soprattutto questo meccanismo, credo, correggimi se sbaglio, che scatta automaticamente quando alcune parole chiave vengono usate, quindi scatta un po' in automatico.
Diciamo, quello che dici è piuttosto preciso, però ci terrei a sottolineare una distinzione, che è quella che intercorre tra queste stesse compagnie nel ruolo di fornitore di servizi e sempre le stesse compagnie però nel ruolo invece di gestore di sistemi. Si tratta di due cose diverse, anche se spesso le compagnie sono le stesse. Magari la cosa è più evidente prendendo delle compagnie che invece fanno solo l'uno o solo l'altro. Ad esempio la Apple avrà sicuramente dei siti, probabilmente gestisce, non so bene come funziona gli Apple Store online, però grosso modo, mentre Google, no, fa sia gli smartphone che fa servizi, quindi magari si può fare confusione, pensiamo alla Apple. L'Apple grosso modo fa sistemi operativi, no? Fa anche altro, ma insomma diciamo che fa sistemi operativi. E il problema non è tanto dei dati che rivela, perché in un certo senso i dati che rivela siamo stati noi a fornirli. È vero che tutto questo avviene tramite processi di induzione al consumismo, tramite processi culturali, anche tramite la poca chiarezza di questa cessione di diritti, ma tutto sommato fornisce dati che noi abbiamo detto. Cioè Google rivela le nostre mail se noi mandiamo email, non che questo sia buono. Altra cosa invece è dire che Google, così come la Apple, fornisce metodi di accesso al nostro smartphone a parti terze per cose che noi non abbiamo dato a Google. Ok? Si tratta, per entrare proprio nel concreto, del fatto che è stato visto molte volte, già da una decina d'anni queste cose si vedono un po' più spesso, ma negli ultimi anni la tendenza sta molto aumentando. Lo scenario in pratica va tipo così: la polizia deve intercettare una persona, invece di metterti un microfono ambientale che comunque richiede un intervento esterno, una persona che magari ti entra dentro casa o che ti deve seguire nei vari posti in cui ti sposti, perché poi magari molti di noi fanno vite anche itineranti, insomma poi vanno in tanti posti, no? Magari vanno al lavoro, all'università, dagli amici, all'assemblea, stanno a casa, stanno in macchina. Allora invece che cosa faccio? Io ti metto un programma sullo smartphone, questo programma quando io voglio accende il microfono e mi fa sentire tutto quello che tu dici, quando io voglio accende la webcam e mi fa vedere la tua faccia mentre usi lo smartphone o la tasca, se ce l'hai in tasca, o chi hai intorno se ce l'hai appoggiato sul tavolo. Questo è un altro livello di problema, cioè quindi non siamo nell'ordine dei problemi del cosa dici su internet, ma del cosa fai nei paraggi di un computer, perché queste cose funzionano ad esempio anche per file che noi non inseriamo su internet. Magari abbiamo il portatile acceso, no, sopra la scrivania, io lo tengo spesso con la musica che suona mentre magari pulisco casa e non sto facendo niente su internet. Ciò non di meno, un malware potrebbe farmi vedere mentre io sono nei paraggi tramite la webcam, o potrebbe monitorare tutti i tasti che inserisco. Si tratta inoltre di una tecnologia che elude le altre, perché agisce ad un livello più profondo. Cioè, se il problema è che Google, ad esempio, intercetta le nostre mail, magari molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sapranno che ci sono provider migliori. Noi ad esempio supportiamo da sempre i provider autogestiti, vedi Autistici Inventati, vedi Rise Up, vedi Indivia. Però se noi abbiamo un malware sul computer, beh, non dico che questo è del tutto inutile, ma insomma ci si avvicina molto, perché ad esempio un malware può leggere mentre digitiamo la password e quindi sa la nostra password sui nostri servizi autogestiti tenuti con tanta cura. Un malware agisce anche se noi stiamo cifrando le mail, agisce anche se il disco è cifrato. Un malware funziona grosso modo sempre quando è installato. E quindi per noi, facendo sempre un passo indietro, tornando da dove siamo partiti, abbiamo detto: i malware sono un problema troppo grande per essere rimandato. Dobbiamo partire dai malware.
Ma benissimo queste precisazioni che hai dato, molto utili. Io volevo un attimo insistere ancora sulle responsabilità di queste grandi compagnie, perché in effetti sì, è vero che chi si collega e chi li utilizza dà i propri dati, ma nei momenti in cui queste compagnie le danno a un'organizzazione spionistica, non è la stessa cosa, perché dovrebbero teoricamente dirti: guarda, tu sei d'accordo che io fornisco i tuoi dati alla NSA? E chiaramente tutti direbbero di no, quindi c'è anche questa responsabilità, direi questa colpa, no? Pure di queste, perché uno dice potrebbe essere astratto. Non è tanto astratto, perché se io nel mio scambio di email sono in contatto con un amico o con un'amica che magari è coinvolto in qualche cosa che il potere ritiene un crimine, no? Niente di più facile che io venga seguito, magari posso anche essere fermato, magari posso essere anche accusato e passarmi qualche giorno, qualche settimana o qualche mese in galera se mi assolvono, perché poi pure innocente potrei essere condannato. Quindi voglio dire, non è fantascienza questo, è successo a diverse persone, prendiamo pure non attraverso i computer, ma insomma quelli che a Guantanamo sono stati torturati o addirittura uccisi e poi si è scoperto che non c'entravano niente, l'hanno saputo tutti, no? Che sono venute queste cose.
Certo. Beh, insomma, comunque non mi fate fare l'avvocato delle multinazionali, però anche su questo un po' di chiarezza va fatta. In realtà alcune delle multinazionali, diciamo del web, diciamola così, allora, per quanto riguarda magari le aziende italiane che sono in quel settore, penso di poter confermare tutto il male che state pensando e tutto quello che hai accennato. Per quanto riguarda molte delle multinazionali del web, consideriamo che comunque per loro la privacy è qualcosa da vendere. Cioè, dopo tutto questi scandali legati al Datagate, loro hanno bisogno di darci un'immagine di privacy, banalmente per un fatto di confidenza del consumatore. Loro hanno bisogno anche del fatto che il loro utente si fidi di loro. E in realtà, per quanto riguarda le richieste che escono fuori dalle inchieste legate al terrorismo, la loro politica sulla privacy è decente, non certo giusta, perché comunque loro accumulano dati anche per loro solo per i loro scopi, diciamo, di profitto. Questa è un po' la grande contraddizione che non riusciranno mai a risolvere. I servizi autogestiti non hanno interesse a mantenere dati, sono soltanto una rogna in più. Alcuni di noi ci dicevano: i primi server autogestiti non mantenevano registri perché non avevano spazio sui dischi per mantenerli, e comunque era inutile, perché dovevano mantenere registri? Non c'era utilità. Le aziende questa cosa invece comunque la fanno, perché sono interessati a profilarti per un motivo commerciale. Per quanto riguarda le richieste delle polizie, delle magistrature, che non sono di tipo terroristico, quello che ci risulta è che loro hanno un comportamento comunque dignitoso. Cioè, spesso insomma fanno un minimo caso se la richiesta è fatta a modo, se per qualche motivo legale possono rifiutarsi di rispondere, rifiutano. Queste ovviamente sono cose purtroppo difficili da dare. Non ho le prove e difficilmente potrete avere le smentite, però insomma l'impressione che abbiamo è che in quel caso lì loro si comportano decentemente. Quindi magari per l'utente che lì cerca le ricette di cucina, è come dire, per il bravo cittadino che paga le tasse è tutto a posto. Il problema scatta con la legislazione antiterrorismo, che gli impedisce di non dare i dati che hanno. Ora, il problema è che loro quei dati li tengono. Del resto, certi dati non potrebbero fare a meno di averli. Facendo nel concreto, se io ho una casella email su Gmail e le email le tengo lì, Gmail quelle email non è che può cancellarle. Quelle sono le mie email, io le voglio lì su quei server, quindi non può cancellarle. E per come sono le legislazioni attualmente, non può nemmeno rifiutarsi, in caso di accuse di antiterrorismo, di fornirle. Questo qui è qualcosa che va un po' oltre alla condotta delle multinazionali o alla speculazione sulla profilazione commerciale.
Benissimo, è stato, lo trovo molto interessante quello che stai dicendo, però adesso facciamo una pausa musicale, così diamo anche tempo a chi volesse di telefonare. 06 49 17 50 è il numero di telefono. Adesso vi facciamo ascoltare qualche cosa che non è crittato, ma ha a che fare con uno dei dialetti italiani, e la voce è bellissima, non ve la dico perché la riconoscerete subito.
Pele escura, com a boca espalanca, morcho de carne dura. Estela negra calejo, me vejo de moi. Delimido doce, de la Mediterrânea. Mas seja mim. Me perdoni, se non riuscio a sapere, ma te pensi. Questa che te giammina, l'erfe dei gaspina, fatta mia giammina, roggio de mossa pina, io moro un tossio, seguo de sade cresce, dove che peghiamo, si rutana de bagasce, da che c'è ni giammina, non la vega de sponda, prima che cueca monte a china, non ve se de sventa e lunda. E l'ultimo respiro già meno, reggiamo ed è sempre, montagno pesce urti vivo, da gruppo dette gambe. E l'ultimo respiro già mi regina moda è sempre montagno peggior di vino da gruppo da te gambe.
E questa che avete ascoltato era Giamina di Fabrizio De André. E dunque ci ha telefonato un ascoltatore che non ha voluto andare in onda, quindi devo riassumere io, sperando di non dimenticare insomma l'essenziale. E lui appunto ascoltandoci dice: beh, io sono contento ascoltando voi di non usare il computer, perché tra Stati Uniti, Vaticano, governo italiano, sicuramente la possibilità, anzi la certezza del controllo è una cosa che mi dà fastidio. Ma io gli ho detto: beh, certo, anche con i telefonini. Gli ho detto: ma anche se tengo il telefono spento posso essere individuato, controllato? E quindi su questa domanda ve la giro.
No, diciamo, col telefono spento non si può essere localizzati se non nel raggio di metri. Cioè, per capirci, se vi perdete sotto una valanga col cellulare spento probabilmente vi ritrovano lo stesso, ma non vi localizzano insomma in termini più ampi di controllo, diciamo quello classico a cui pensiamo. Però c'è da dire che il cellulare spento...
Scusami, non ho capito, ti ritrovano grazie al telefonino?
Sì, questo è successo molte volte.
Col magari... telefono spento?
Sì.
Spesso si spegne il telefono.
Ah.
Sotto una valanga.
Non lo sapevo, io non lo sapevo questo, che avevo il telefono spento non ci fossero i segnali, invece sì.
In realtà sì, non ho mai capito come, però in pratica la protezione civile spesso lo fa. Penso che si basi semplicemente sul fatto che il telefono, anche spento, è comunque un corpo metallico e almeno in alcuni luoghi si ha una presenza che si nota, ma è un fenomeno del tutto diverso. Diciamo, siamo
no, stavo facendo una domanda. Quando si è visto nei film, ma si è visto anche nella realtà, no? Quando non lo so, le forze antiterrorismo colombiane e statunitense hanno voluto eliminare dei guerriglieri, e spesso è successo che sono stati individuati accendendo il telefonino. Quindi, ma da quello che mi dici tu, anche tenendolo spento ormai si viene individuato ugualmente?
No.
Non si viene localizzati, diceva lui.
Ecco.
No? Col telefono spento non si viene localizzati, però c'è da dire che un telefono spento può essere notato come un'anomalia. Cerco di farmi capire meglio. È stato effettivamente utilizzato in molti processi, un po' penso in tutto il mondo, sia una strategia comune, quella di dire: se a una certa ora tu hai spento il cellulare e anche tre dei tuoi tipici amici, compagni, hanno spento il cellulare più o meno in quell'ora, e poche ore dopo sono successi dei fatti che lasciano pensare a voi, anche se solo in via indiziaria, probabilmente siete stati voi. Magari questa cosa viene poi supportata da una serie di indizi. Altri esempi abbastanza realistici: magari un gruppo di 10 persone fa un'azione che è considerata un reato, solo uno di questi viene identificato, ma tutti questi avevano spento il telefono ad orari simili, quindi questi qui sono associati tra di loro, uno è stato identificato, quindi è come dire: c'eravate tutti. Queste sono cose che succedono realmente. Il telefono in effetti è un... al di là, anche quelli che non sono smartphone sono una fonte di tracciamento enorme, di cui infatti nel DataGate non hanno affatto trascurato. Il governo americano faceva un forte utilizzo dei cellulari come se fossero dei social network naturali. Che cosa puntava a notare? Puntava a notare le persone con cui ci incontriamo più spesso, cioè la convergenza di persone. Puntava a notare le correlazioni, quindi tra persone o tra luoghi, e puntava a notare le nostre abitudini. Cioè molte persone hanno una serie di routine, si trovano probabilmente nei giorni feriali dalle 9 alle 5 in un certo posto, poi magari martedì sera vanno in un altro posto, il sabato sera è un po' più variabile. E se tu il mercoledì pomeriggio ti trovi in un posto dove non sei mai stato in nessun mercoledì pomeriggio prima, questa cosa qui è un campanello d'allarme. Questa cosa qui si chiama anomaly detection ed è una tecnica particolarmente potente e particolarmente pericolosa, principalmente perché noi il cellulare non ce ne separiamo mai e non lo spegniamo mai. Noi questo campo l'abbiamo iniziato ad approfondire, purtroppo ancora non siamo riusciti a pubblicare qualcosa di più organico, di più scritto, ma sono sicuramente d'accordo che il cellulare sia un mezzo particolarmente invasivo, in realtà più del computer, e quindi su questo invece mi permetto di dissentire. La sottrazione non è poi dipende di cosa uno fa della propria vita, ma la sottrazione non è un mezzo molto efficace di contrastare l'invadenza delle tecnologie, innanzitutto perché immagino che l'ascoltatore comunque non sia invisibile e sia anche lui interessato dalle telecamere che vanno in tutta quanta la città, e sia anche lui fotografato quando si trova in piazza, e appunto con il suo cellulare che ogni tanto comunque accenderà sarà facile ricostruire chi sono le persone che chiama più spesso, che magari sono, non lo so, le persone con cui lavora, i suoi familiari, i suoi affetti, i suoi amici, chi chiamerà mai. Quindi i cellulari sono un mezzo particolarmente potente. Dalla tecnologia non se ne scappa spegnendo il computer, perché bisognerebbe spegnere quelli tutti quanti gli altri, ma allora il discorso cambia un attimino.
No, mi viene in mente una battuta, dice, ma al di là dell'etimologia autentica ci avrà un altro significato la parola cellulare?
Va bene, sì. Dai, allora riprendiamo adesso il discorso diciamo sui malware, perché abbiamo visto prima che ok, i grandi provider raccolgono dati, e questo quindi sicuramente è un problema, anche se poi si dovessero comportare bene, perché il problema è che noi dobbiamo star lì ad aspettare che si comporteranno bene oppure no, e noi non abbiamo nessun potere per saperlo se lo faranno o meno, quindi già questo è un problema. Se i democratici potrebbero anche dire che non sono stati eletti quelle persone per fare questo mestiere. Però,
è gravato comunque da quello stato di eccezione permanente di cui parlavo prima, che è la legislazione antiterrorismo, che quindi questo comportarsi bene lo mette sempre in se non sei un terrorista.
Esatto. Non abrogata dal democratico Obama.
Vabbè, certo, ovviamente.
Ci mancherebbe.
Però abbiamo sentito prima, in realtà c'è qualcosa di ancora più importante di cui parlare, che se ne parla poco, sono i malware.
Sì, secondo noi sono veramente il nostro nemico numero uno.
CD, etimologia? Malware?
L'etimologia parla un po' da sola. Where è il... Where, diciamo, che vuol dire qualcosa tipo cosa in inglese, è un suffisso, no, che si mette a fianco alle parole. Non so se avete mai sentito, probabilmente sì, la parola software o la parola hardware lasciano intendere, no, che ci sono hardware, sono le cose dure, a volte, no, la distinzione hardware sono le cose che potete prendere a calci, software quelle contro cui potete solo imprecare. Ecco, contro il malware veramente potete solo imprecare, ancora di più che con il software.
Ecco, ma mal sta per?
Malware sta esattamente per maligno. Sì,
ecco.
Quindi l'etimologia è proprio quella. È un termine più generico che vuole raccogliere la categoria di virus, worm, trojan, che sono categorie più specifiche che descrivono più tecnicamente come sono fatti vari malware.
In realtà,
uno spyware è un malware, è una tipologia di malware. Spesso noi usiamo la parola virus un po' per tutti, soprattutto in italiano questo avviene, no? C'è un virus sul computer, che però magari tecnicamente non è un virus. Un virus è un tipo di malware con certe caratteristiche, diciamo. Però effettivamente non era poi tanto importante questa correttezza per l'utente vero. Alla fine, se ha un virus o se ha un worm, spesso non gli cambia assolutamente niente.
Ma il malware ha una finalità comunque di controllo, mentre un virus o no? O mentre un virus può anche essere semplicemente distruttivo?
No, non necessariamente. Anzi, in realtà la maggior parte di malware che si conoscono sono quelli commerciali. Ripeto, malware è un modo per mettere insieme virus, worm, spyware, quindi mette insieme grosso modo tutte quante i programmi che girano su dei computer senza che l'utente ne sia contento e che fanno qualcosa che all'utente non piace. Questo qualcosa può essere aprire le pubblicità del videopoker, può essere spiare, può essere magari una forma di sempre di spionaggio, però magari a fini commerciali. Alcune volte si installano, magari mettono dei motori di ricerca diversi nel vostro browser. Qualcuno è successo, ma magari tu hai il tuo browser, cerchi sopra, ma vedi che ti si aprono dei siti diversi da quelli a cui sei abituato, e questo perché ci sono degli spyware che fanno proprio questa operazione per motivi commerciali. Fanno un po' di tutto.
Si possono combattere i malware?
I malware si possono combattere, ma bisogna scegliere bene il terreno su cui combatterli, mettiamola così. Nel senso, noi non ci sentiamo di escludere che l'esistenza di sistemi Microsoft senza malware o di sistemi Apple senza malware, solo che non li abbiamo mai visti. E probabilmente qualcuno di più esperto di noi su questi sistemi riuscirebbe, no, magari a mantenerli sicuri in questo modo. La nostra esperienza è che serve una preparazione smodata per un compito che dovrebbe essere la prima base di un sistema operativo: fare ciò che dico io e non fare ciò che dicono gli altri. E quindi quello che abbiamo visto è che invece i sistemi operativi liberi, in particolare GNU Linux, sono molto più efficaci nella difesa contro i malware, grosso modo a costo zero per l'utente. Cioè un utente che usa Linux, benché esistano in teoria dei malware per Linux, sono così rari che nessuno poi li vede mai in pratica. Viceversa, hanno fatto, no, le prove che su Windows XP non si fa in tempo ad installarsi un antivirus che si è già preso un virus. Oltre questo qui, senza aprire una digressione sul fatto che gli antivirus sono qualcosa di inutile quando non dannoso, cioè funzionano in un modo stupidissimo. Un antivirus non vi proteggerà mai da attacchi sofisticati o da attacchi nuovi, perché è qualcosa che è tecnologicamente obsoleto, cioè lui combatte soltanto minacce che conosce già, non sa combattere minacce diverse da quelle che conosce già. Quindi ogni volta che esce un nuovo virus, l'antivirus non è protetto per il nuovo virus, quindi vi protegge soltanto da attacchi banali.
Ma se io capisco bene, l'invio di malware non è sempre di provenienza commerciale, può anche essere di provenienza per esempio degli organi di controllo statale?
È esattamente così. Al momento non se ne vedono ancora in grandissima quantità, benché se ne siano visti. In alcuni paesi se ne vedono di più, in altri un pochino di meno. In Italia iniziano a vedersi da qualche anno in maniera più massiccia, ma ci sono paesi in cui addirittura la produzione di malware è arrivata a tal punto da suscitare scandali giornalistici. La Germania ad esempio è una di quella, anche perché la Germania comunque cerca di mantenersi, no, questa immagine di liberal democrazia molto corretta, quindi poi quando esce fuori che le polizie fanno le polizie, quindi cercano di arrestare la gente in tutti i modi, e alla fine devono sempre metterci un po' una pezza.
E la loro produttività?
Anche loro vanno così. Sì, comunque la produzione di malware è qualcosa che avviene. E i malware sono in grado di fare praticamente tutto, spesso sono molto bravi nel nascondersi agli occhi dell'utente. Per fare un esempio che ci ha molto colpito quando l'abbiamo scoperto, questo già molti anni fa, da un malware che tra l'altro si chiamava Questura. Io insomma, tra l'altro, la scelta del nome era
astutissimo.
Meravigliosa. C'era questo Questura.
Autocivetta che si chiama Autocivetta.
Sì, esatto, con scritto polizia sopra. Sì, insomma, comunque c'era questo malware che in realtà, malgrado il nome, si nascondeva abbastanza bene. E quando accendeva la webcam, perché accendeva la webcam, spegneva la lucina. Cioè, molti portatili hanno una webcam che quando si accende...
Non ho capito, quando lui accendeva la webcam?
Sì, perché
non
il malware lui accende la webcam per guardarti.
Ah.
Questo è una delle cose più classiche che fanno i malware.
Senza interruttore?
Senza interruttore. Ma e senza quella lucina. Perché i portatili in genere hanno una luce che si accende con la webcam, e spesso sono considerate, no? Si dice vabbè, lo farà proprio in automatico, non c'è modo di disattivarla.
Sto guardone.
In realtà il modo c'è, e loro la spegnevano, perché altrimenti uno se ne accorge, lo sa che quella lì è la luce della webcam. Quindi usava anche il microfono, leggeva tutti quanti i nostri tasti, vedeva sullo schermo. Era completamente al nostro posto, anche un po' più potente di noi, perché vedeva anche alle nostre spalle, cosa che noi non riuscivamo a fare grazie alla webcam. Quindi insomma, i webcam esistono. I webcam, quando li si ha, si fatica a riconoscerli.
Cosa ho detto? I malware, webcam.
Sì, volevo dire i malware. Arriva una certa ora. I malware esistono. Quando si ha un malware non è facile notarlo, anzi spesso non lo si nota affatto. E avere un malware su Windows, ma anche su Mac, non è affatto raro. Su Windows in particolare è facilissimo. Su Mac si conoscono un po' meno malware, si è leggermente più resistenti, ma anche lì abbiamo cercato di fare un lavoro d'inchiesta che partiva dalle cause, cioè abbiamo detto guardiamo le aziende che lavorano con il tecnocontrollo che cosa fanno, e abbiamo visto che nelle brochure di queste aziende, perché anche loro producono brochure, si vantavano di avere i malware per il Mac, quindi vuol dire che li avevano perché li vendevano. Questo vuol dire che anche i Mac sono vulnerabili al malware.
Non ho capito, si vantavano di avere i malware?
Sì, ci sono aziende che i malware li vendono. In realtà le polizie, ci risulta che sia raro che sviluppino loro stesse i software di controllo, cioè i malware, ma li comprano da altre aziende. È passato, diventato famoso ormai il nome dell'Hacking Team di Milano, che sviluppa questi software un po' per polizie di tutto quanto il mondo, compresa quella italiana. Questi software li vendono. Ovviamente le brochure non si trovano proprio tanto facilmente, ma per fortuna Wikileaks è riuscito a rivelarne un po', e noi grazie a una serie di materiali trovati rivelatici da Wikileaks siamo riusciti ad avere queste brochure, che poi sono disponibili online, niente di segreto, si chiamano Spy Files, e abbiamo visto che vendono malware per Mac, quindi e invece nessuno vende malware per Linux. Questo quindi, da una parte noi abbiamo la convinzione che Linux sia meglio perché è libero, da una parte abbiamo la convinzione tecnica per averlo usato, per averlo visto usare molto spesso Linux, che sia più sicuro banalmente perché è scritto meglio, E poi abbiamo la controprova, cioè abbiamo detto guardiamo se qualcuno riesce a vendere malware, e pare che non si riesca a vendere malware. Quindi questo ci ha confermato questa scelta, che per certi versi è drastica, per certi versi in realtà è abbastanza comoda, ed è: per combattere i malware non bisogna più usare sistemi operativi proprietari, bisogna usare Linux, non si scappa.
Va bene, allora diciamo che sarebbe
in realtà
bello poter continuare, perché a me vengono tante domande, ma chiaramente siamo arrivati alla fine.
Se no, come... possiamo almeno prenderci qualche minuto
sì,
per dopo tutta questa analisi catastrofica poter dare magari qualche indicazione su Fripto, che poi era l'argomento della puntata.
Sì, provo ad essere breve. Noi quindi, spinti da questa necessità di dire è importantissimo usare Linux, abbiamo cercato di renderlo il più semplice possibile.
Scusate che vi interrompo, c'era una breve telefonata.
Prego.
Pronto?
Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Grazie per la trasmissione, che ovviamente è sempre interessantissima ed è una grande compagnia per il lunedì sera. Volevo soltanto dire che non è molto corretto, diciamo è un po' limitato quello che è stato detto relativamente ai sistemi operativi, perché Linux sì, va bene, ok, esiste ed è ragionevolmente sicuro, solo che però di sistemi operativi gratuiti, free e totalmente controllabili dall'utente ce ne sono altri, almeno altri tre, che sono ragionevolmente semplici da installare sui propri computer, siano essi basati su Intel che su altre piattaforme, tipo appunto OpenBSD, FreeBSD e NetBSD, che sono anche più vecchi, diciamo, come genesi relativamente a Linux. Hanno tutti quanti le stesse potenzialità, perché sono basate su sistema Unix, di controllo, di sviluppo e di approccio. Quindi un utente Linux non ha alcuna difficoltà ad utilizzare appunto OpenBSD, FreeBSD e NetBSD. Sono molto meno pesanti dal punto di vista delle richieste, insomma, di calcolo proprio dei computer, quindi sono molto più veloci, riescono a fare navigazione, invio di mail e così via in maniera assolutamente sicura. Ad esempio OpenBSD è proprio uno di quei sistemi operativi che celebra se stesso dal team di sviluppo, insomma, cioè non da un'azienda, da una ditta, insomma, celebra se stesso come un sistema operativo che non è violabile da decine di anni. E quindi, insomma, ecco, io aprirei un pochettino più l'orizzonte anche per tutti quanti gli utenti.
Va
insomma,
bene,
noi altri. Ciao, sì, grazie.
Ciao, grazie.
No, non possiamo assolutamente negare, non era per escluderli, sì, è vero, infatti pensavo di averli un po' inclusi senza dilungarmi troppo nel dire basta con sistemi operativi proprietari, effettivamente di sistemi operativi liberi con un buon grado di maturità che offrono sicurezza, e non c'è soltanto GNU Linux. Noi abbiamo scelto GNU Linux perché in primis la conosciamo meglio e abbiamo visto che è anche quella più diffusa, essendo di fronte alla necessità di una scelta quasi di massa, insomma, adesso senza pretese, no, di megalomania, però insomma volendo esportare qualche cosa in modo massiccio avevamo bisogno di avere magari tante persone già afferrate sugli argomenti, tante persone che padroneggiavano quei sistemi, e per questo Linux ci è sembrato migliore, effettivamente non per delle caratteristiche diciamo intrinseche, perché cioè, nel senso, soddisfava quello che doveva fare e c'era più gente formata, e questo per noi è stato un buon motivo per investirci. E questo investimento noi l'abbiamo fatto con questa Fripto, che cos'è? È un sistema operativo su una penna USB. Il vantaggio per noi cruciale di questa scelta è il fatto che un utente non deve installarlo, perché quando ci siamo trovati ad avere a convincere magari le persone, o magari anche loro stesse erano già convinte e volevano fare il passaggio da Windows a Linux, l'installazione, benché non difficile, risultava sempre comunque un evento di una certa lunghezza, di una certa complessità, che magari cambiando portatile poi bisognava reinstallare, una serie di piccole difficoltà che non è che fossero chissà cosa, erano tutte quante superabili, ma noi veramente volevamo rendere il tutto più semplice possibile. E allora abbiamo detto facciamo che è già installato ma su una penna USB, tu metti la penna USB e il sistema operativo parte. Se per qualsiasi motivo questo sistema operativo è meglio che non sia mai esistito, una penna USB è molto piccola, quindi può sparire facilmente. Comprare una nuova penna USB costa poco. Puoi avere una penna USB con un sistema operativo sopra anche quando non hai affatto un computer, però magari hai a disposizione dei computer di amici, i computer di un hack club, i computer di un centro sociale dove comunque andarla ad usare. E questo per noi affrontava il problema principale, che è proprio che è quello dei malware. Un altro dei problemi su cui purtroppo dovremo glissare, magari ci sarà modo in un'altra puntata, insomma, come dire, nella prossima puntata, che non è la prossima, ma insomma è un augurio per un prossimo appuntamento, è quello del sequestro dei computer. Insomma, così mantengo la suspense. Cioè abbiamo visto che sempre più spesso nei casi di processi, soprattutto nel caso dei processi politici, venivano sequestrati i computer per leggere tutti quanti i dati sopra. E questo ci ha convinto dell'importanza di diffondere la cifratura del disco, che è una tecnica in realtà estremamente semplice da usare, eppure anche estremamente efficace. Questa cosa qui, anche vi anticipo che tanto in Fripto l'abbiamo inclusa, ma si può includere anche nel proprio sistema operativo, ma per l'appunto, insomma, dicevamo, un'altra volta.
Certo. Ecco, dopo vi mandiamo anche lo sputtino su Fripto, così ve lo ricordiamo.
Perché per un'estate ha girato praticamente solo quello in radio.
Beh, insomma, sei proprio cattivo. Allora, grazie mille. Io penso che sia stata una trasmissione molto interessante e sicuramente riparleremo di queste cose, non delle stesse, ma insomma svilupperemo il discorso. Questa è Onda Rossa 87.9 in FM, Entropia Massima, e ovviamente appuntamento con un altro tema lunedì prossimo.
Ciao a tutti e a tutte.